Allora, abbiamo oggi come ospite il professor Rubik, che ci parlerà sulla controversia tra Einstein e Bohr. Come vedete, il sottotitolo della conferenza è Spettatori raffinati o coartetici del mondo. Evidentemente spettatori raffinati era il modo in cui si guardava la descrizione della natura dal punto di vista di Einstein e della fisica classica, mentre coartetici del mondo c'è lo sperimentatore che è implicato in qualche modo modifica il lavoro, il tessuto stesso su cui lavora e diciamo invece Bob. Il professor Ludwig è un vecchio amico dell'Università di Milano, del nostro gruppo teorico, e diciamo, ha ricoperto dal 1949 al 1963 una cattedra di fisica teorica alla Freie Università di Berlino. Si è ovviamente dal 1963 è passato all'Università di Marburg, con cui pure noi abbiamo avuto dei contatti molto frequenti, adesso è professore emerito alla stessa università. Si è dedicato molto allo studio dei fondamenti della meccanica quantistica, dando una notevole generalizzazione, a mio parere molto importante, di quello che è formulazione tradizionale, e affrontando in particolare il problema della interpretazione e il problema della misurazione. Ha un'ottima conoscenza oltretutto dei lavori originali, ha avuto anche dei contatti con alcuni dei protagonisti e in particolare con Jordan, e quindi diciamo è la persona certamente più indicata per affrontare addirittura di prima mano il tema di cui ci parlo. Del professor Ludwig è notevole anche, esistono diversi volumi, tra cui è notevole un'opera in quattro volumi che parte praticamente dalla fisica classica, la meccanica, l'elettromagnetismo, e arriva fino, diciamo, alla teoria quantistica moderna. Bene, io do senz'altro la parola. Come sapete, la conferenza verrà in questo modo, perché non c'è purtroppo l'impianto, non si può lavorare in cuffie, il professor Ludwig parlerà in tedesco, però simultaneamente verrà la traduzione in italiano che sentirete sull'altoparlante.
Prima di tutto vorrei ringraziare per la gentile accoglienza che mi è stata riservata. E anche se io non ho capito al 100% quello che è stato detto, devo dire che mi ha fatto molto piacere. Era formulato in modo molto gentile e questo l'ho capito pur non capendo il senso di tutte le parole. Vorrei poi anche ringraziare molto per questo invito che ho ricevuto a venire da voi e che mi ha permesso di parlare di alcune questioni fondamentali della fisica con persone che non sono dei fisici, che non operano all'interno di questo settore. Cercherò quindi di esprimermi in modo semplice. Se oggi ci interessiamo alla discussione, alla disputa fra Bohr e Einstein, se oggi non soltanto i fisici se ne interessano, non è certo per il gusto di discutere una questione specifica, come ad esempio la struttura dell'atomo di carbonio. E non è neanche per un interesse storico particolarmente profondo nello sviluppo della meccanica quantistica, ma piuttosto perché si tratta di una questione molto più fondamentale, cioè la questione di che cosa si può o si dovrebbe conoscere del mondo tramite una teoria fisica. In questo senso la discussione è stata portata avanti fino ad oggi. E in questo senso oggi non vorrei seguire il percorso storico dello sviluppo della teoria, ma cercherò invece di descrivere la questione ancora oggi attuale del contenuto gnoseologico di una teoria fisica. A questo scopo devo prima di tutto parlare di alcune strutture fondamentali di una teoria fisica, perché altrimenti non potremmo capire la nostra domanda, la nostra questione di fondo. Una teoria fisica contiene due parti essenziali collegate l'una con l'altra. Prima di tutto una teoria matematica, che in seguito chiameremo TM. Non abbiate paura però, questa sera non diremo quasi niente sulla struttura delle diverse TM, delle diverse teorie matematiche che sono presenti nelle diverse teorie fisiche. Perché nella disputa fra Einstein e Bohr non si tratta della struttura delle TM. Devo dire soltanto una cosa riguardo alle TM in modo che non ve ne facciate un'idea sbagliata. Una TM non è nient'altro che un linguaggio molto semplice, con delle regole linguistiche molto semplici, e contiene appunto regole logiche oltre ad assiomi posti arbitrariamente. È importante notare che ciò che si trova in una TM non ha alcun significato contenutistico, e proprio questo fa sì che per molti la matematica sia così difficile, perché non ce la fanno a parlare in modo corretto senza contenuto. Invece a parlare in modo non corretto e senza contenuto pare che ci riescano in molti. In linea di massima una TM può essere simulata tramite un computer e a volte si ottengono delle prove matematiche con l'aiuto del computer più velocemente di quanto non lo possano fare dei matematici esperti. Il computer però non riesce a volte a tenere il passo con tutte le possibilità che si presentano. Una TM di questo tipo, senza contenuto, non ha assolutamente nulla a che vedere col mondo, vale a dire che non offre nessunissima conoscenza del mondo. Per ottenere una teoria fisica bisogna mettere in relazione alcuni simboli che si presentano nella TM con qualche cosa di esistente nel mondo. Vale a dire, in breve, dobbiamo dare alla TM una interpretazione. In questo modo diamo a dei simboli, a delle frasi che prima non avevano alcun contenuto, un contenuto di carattere fisico. Un matematico può lavorare con una TM anche senza avere la minima conoscenza dell'interpretazione fornita dai fisici. Ma solo l'interpretazione fa della TM uno strumento di conoscenza. Come debba o possa essere un'interpretazione è ciò di cui si è discusso fino ad oggi. Il primo grande successo di una teoria fisica è stato quello della meccanica newtoniana e della teoria gravitazionale newtoniana. La TM contiene come assiomi essenziali le equazioni dinamiche newtoniane e le leggi di forza, ad esempio le leggi della forza gravitazionale. La TM viene interpretata identificando determinate grandezze matematiche con le posizioni dei pianeti in diversi momenti, vale a dire con le posizioni in determinati momenti misurati dagli astronomi già prima e dopo Newton. A partire dai risultati di queste misurazioni, già Keplero, prima di Newton, aveva elaborato una teoria della meccanica celeste relativa ai movimenti dei pianeti, le cosiddette leggi di Keplero. Ma la teoria di Keplero si riferiva soltanto ad un piccolo ambito applicativo, appunto ai pianeti. La teoria newtoniana era molto più generale. Ad esempio le nostre astronavi di oggi volano tutte alla Newton, per così dire, cioè seguendo i dettami delle teorie di Newton. Dunque dalla teoria di Newton segue specialmente per i sistemi planetari le leggi di Keplero. L'interpretazione di un ATM spiega dunque come si può confrontare un ATM con i risultati delle misurazioni, cioè con qualche cosa che proviene dal mondo. Successivamente chiameremo A, cioè applicazione, le affermazioni provenienti dal mondo che confronteremo con le TM. La A, dunque l'applicazione, comprende ad esempio le posizioni dei pianeti effettivamente misurate in diversi momenti, che possono essere confrontate ed identificate con le grandezze matematiche della TM sulla scorta dell'interpretazione. Anche su questo non si discute. Ma che cosa si riesce a conoscere tramite questo metodo? Certo, con la teoria newtoniana si conoscono le posizioni in altri momenti del futuro in cui non ha ancora avuto luogo alcuna misurazione, oppure in alcuni momenti del passato quando non si potevano effettuare misurazioni. Ma è tutto qua il contenuto gnoseologico di una teoria fisica? Il fisico non viene chiamato in causa come soggetto in una teoria fisica, proprio come sembra essere nel caso del sistema planetario? Tutte queste sono domande aperte e si può litigare sulla risposta che vogliamo fornire a queste domande. In particolare ci dobbiamo occupare della questione della posizione di un soggetto nell'elaborazione di una teoria fisica. Su questo Einstein e Bohr avevano opinioni completamente diverse, come vedremo. Riguardo a questa questione vogliamo rappresentare due diversi punti di vista. Il primo dei due punti di vista è particolarmente chiaro nella descrizione dell'intelligenza potente di Laplace. Laplace descrive una mente intelligente che conosce tutti i valori iniziali di luogo e velocità di tutti i punti materiali e tutte le leggi di forza, e quindi, come un super matematico, questo spirito intelligente conosce tutto lo svolgersi del mondo. Questa intelligenza per molti è l'ideale del fisico, per quanto non raggiungibile, del fisico che tramite le teorie classiche, di cui quella newtoniana è solo un esempio, cerca di conoscere l'obiettivo evolversi del mondo. Le teorie fisiche devono fornire una descrizione oggettiva, non dipendente dal soggetto. Anche la meccanica e la teoria gravitazionale di Einstein, chiamata in modo infelice teoria della relatività generale e che rappresentava un miglioramento rispetto a Newton, era una teoria classica di questo tipo. L'intelligenza di Laplace sta di fronte al mondo come uno spettatore, non partecipe, che sa del mondo, ma non vi influisce, non è artefice e non ne viene toccato. Così analogamente anche il fisico che tramite le TM vede di più rispetto a quanto può vedere con i suoi soli sensi, anche se le sue capacità matematiche limitate gli impediscono di far chiarezza sul quadro oggettivo della realtà fornito dalla TM interpretata. Chiamiamo questo punto di vista il punto di vista dello spettatore intelligente. Certo, non è un caso che quando si è creata come immagine dello spirito intelligente di Laplace, è stata creata anche un'immagine teologica che ha delle somiglianze parziali con quella di Laplace. Dio ha creato in un istante iniziale il mondo con determinati valori iniziali e ora questo mondo si evolve così come pianificato da Dio, ma isolato da Dio. Dunque l'orefice ha prodotto il suo orologio e l'orologio adesso va senza l'orefice. Questa idea di Dio, dal punto di vista cristiano, è una bestemmia. Le cosiddette teorie classiche, come la meccanica, l'elettrodinamica, la teoria della relatività generale, sembrano giustificare il punto di vista dello spettatore intelligente da parte del fisico. Se non ci fosse, oltre al problema delle difficoltà matematiche, un altro neo, cioè i cosiddetti valori iniziali. La TM lascia aperto il problema dei valori iniziali, e volenti o nolenti bisogna fare ricorso ad A, alle misurazioni, per poter determinare questi valori iniziali effettivi. Per conservare il punto di vista dello spettatore intelligente, si è così introdotto il presupposto secondo cui è necessario perfezionare continuamente le misurazioni, cioè avvicinarsi il più possibile al punto di vista dello spettatore intelligente che sa tutto senza fare nulla. Questo perfezionamento contiene due elementi: le misurazioni possono essere condotte in modo sempre più preciso e con perturbazioni dell'oggetto sempre più limitate, vale a dire, nonostante la sporcizia di A dell'applicazione, ci si può avvicinare sempre di più al puro e pulito ideale dello spirito intelligente. Il teorico così aveva la coscienza a posto, perché non doveva addentrarsi nei bassi fondi della fisica sperimentale per conoscere il mondo, cioè per soddisfare la propria spinta gnoseologica. Di fatto però il postulato che le misurazioni possono essere condotte con perturbazioni sempre inferiori, infine con perturbazioni trascurabili, era completamente inutile, non necessario, per verificare sperimentalmente le teorie classiche. Questo postulato derivava invece dal desiderio di procurarsi, quasi come l'intelligenza potente di Laplace, la conoscenza di tutti i valori iniziali. La differenza tra le teorie classiche e la meccanica quantistica non sta nel poter evitare o meno le perturbazioni delle misurazioni, e ne parleremo ancora in seguito. Nella letteratura la posizione dello spettatore intelligente spesso viene osservata come posizione realistica, dove per descrizione realistica si intende una descrizione oggettiva indipendente dai soggetti. Io vorrei però distinguere fra descrizione obiettiva e punto di vista realistico, perché io considero la posizione dello spettatore intelligente non realistica, così come spiegherò tra poco. La mia descrizione della posizione dello spettatore intelligente vi ha sicuramente già fatto intuire che io non la condivido. E tuttavia vorrei aggiungere ancora, prima di passare all'argomento della meccanica quantistica, alcune osservazioni critiche. Sono argomenti contrari al punto di vista dello spirito intelligente che si sarebbero già potute avanzare prima della scoperta della meccanica quantistica, e forse queste argomentazioni sono già di fatto state presentate prima, solo che io non ne sono al corrente. Il contenuto fisico di una teoria fisica classica viene veramente compreso per intero tramite la posizione dello spettatore intelligente? Io sostengo che il lavoro dei fisici abbia sempre contraddetto questo punto di vista, indipendentemente da ciò che quel fisico hanno detto sul loro lavoro. Laplace attribuisce le seguenti capacità al suo spirito intelligente: conoscere tutte le forze di valore iniziali. Naturalmente la meccanica newtoniana deve essere completata con leggi di forza. Una conoscenza migliore delle leggi di forza migliora la teoria newtoniana. Ma come la mettiamo coi valori iniziali? Si dovrebbe completare la teoria newtoniana anche tramite leggi sui valori iniziali? Leggi sui valori iniziali che ci diano poi informazioni sui veri valori iniziali, in modo da non dipendere più dai risultati delle misurazioni che si trovano in A, nell'applicazione. Come fisico non si esiterebbe a definire inopportuno questo procedimento, perché si possono fare o preparare diversi valori iniziali. Oggi si dice di solito preparare diversi valori iniziali. Certo, non possiamo cambiare nulla nei sistemi planetari, però se applicassimo una nuova teoria che vieta certi valori iniziali, per esempio alla palla da tennis, al suo movimento, allora io, sulla base del mio libero arbitrio, prenderei proprio i valori iniziali proibiti e arriverei così a contraddire la teoria. Già la parola utilizzata, valore iniziale, è traditrice. Dal punto di vista dello spettatore intelligente, nessuno dei valori è veramente iniziale. Le orbite si svolgono secondo la loro determinazione dinamica, ma da dove e verso dove? I razzi e le astronavi erano già conosciuti come possibilità sulla base della meccanica newtoniana dai fisici, conosciuti come possibilità molto tempo prima che noi potessimo realizzare queste cose. Mentre dipende da una libera decisione volontaristica ciò che si vuole realizzare. I fisici non hanno perso la consapevolezza che una teoria fisica afferma anche qualche cosa su delle possibilità. E per i tecnici è proprio questo il punto centrale delle teorie fisiche. La meccanica newtoniana, in questo modo, con la struttura determinata dinamicamente, diventa uno strumento di azione mirata. Anche quando ci si dà lo scopo di sparare col cannone contro dei soldati nemici. I fisici non sono allora soltanto spettatori intelligenti, ma anche inevitabilmente delle persone agenti in modo attivo e modificanti il mondo, sì, anche quando omettono qualche cosa che potrebbero fare. La parte A di una teoria fisica non è soltanto un supporto per poter stabilire più o meno esattamente dei parametri non ancora stabiliti tramite la TM, ma è invece essenzialmente codeterminata da ciò che i soggetti fanno sulla base della TM e secondo libere decisioni volontaristiche. I fisici non sono mai dunque degli spettatori intelligenti non partecipi, ma dei giocatori che partecipano al gioco del mondo, dei coartefici, ma questo significa anche avere delle corresponsabilità, alle quali oggi non possiamo più sottrarci affermando che siamo solo degli spettatori intelligenti. Si potrebbe obiettare che il punto di vista del coartefice è insostenibile, visto che secondo la visione del mondo dell'intelligenza potente di Laplace il mondo si svolge in modo determinato e quindi l'interpretazione possibilistica da me fornita è in contraddizione con questa visione del mondo. Le possibilità e la libera volontà secondo questa visione sono soltanto apparenti, in realtà è già tutto stabilito. È stata creata l'immagine dell'uomo macchina in questo modo, per quanto complicata possa essere questa macchina. Contro questa immagine si può sollevare la seguente obiezione. Perché tutto il mondo dovrebbe svolgersi in modo determinato? Non ci viene piuttosto il sospetto che ci siamo cercati nella torta del mondo le uvette dei pochi processi che si svolgono davvero in modo deterministico? Che il movimento planetario si svolga in modo deterministico è evidente, ma il tempo atmosferico non avrebbe fatto pensare a supporre uno svolgersi del mondo deterministico. E non è che ci si è scelti proprio per questo i processi deterministici per poter meglio agire in modo mirato? Un comportamento non determinato, non deterministico, fornisce evidentemente delle difficoltà se si vogliono raggiungere gli scopi che ci siamo prefissi, ma una torta del mondo fatta tutta di uvette mi sembra più che discutibile e non può essere dimostrata realistica con l'aiuto della fisica. Al contrario, anche molte equazioni dinamiche matematiche, come quelle dell'idrodinamica, che mostrano matematicamente un comportamento determinato dal punto di vista dinamico, hanno dimostrato tramite la loro molteplicità di soluzioni che dal punto di vista fisico ci si trova di fronte ad un comportamento non deterministico, perché le più piccole modificazioni matematiche dei valori iniziali, minori della precisione fisica della definizione delle grandezze che vi compaiono, portano a delle soluzioni completamente diverse. Ben inteso, non soltanto più piccole della precisione delle misurazioni effettuate, ma molto più piccole della precisione con cui queste grandezze sono definite dal punto di vista fisico. Per esempio la densità di un gas o di un liquido. Quindi è pericoloso quando si trovano in questa situazione di instabilità alcuni apparecchi tecnici, quando si trovano in questo comportamento non deterministico, perché rendono impossibile l'azione mirata. Per esempio dei piloti aerei vengono avvertiti tramite un segnale che il loro aereo si avvicina ad uno stato di volo instabile, oppure vengono prese delle misure automatiche, perché certo non è bello quando non si sa più dove si andrà ad atterrare con l'aereo. Questo è un esempio di un fatto non deterministico. Dunque, un comportamento deterministico del mondo, quantomeno per la fisica, è un'ipotesi non fondata e in questo senso è una favola per la fisica. Mantenere il punto di vista dello spettatore intelligente è anche per questo motivo ancora più strano, perché c'era già prima della scoperta della meccanica quantistica una teoria che faceva un'impressione completamente diversa, cioè la teoria della termodinamica. In questo ambito fin dall'inizio si era parlato di macchine e quindi si era parlato della possibilità o impossibilità di costruire determinate macchine termiche. Senza le affermazioni sull'impossibilità provenienti dalla termodinamica, oggi non avremmo problemi energetici. Ora, è tipico del punto di vista dello spettatore intelligente il cercare di sottovalutare la termodinamica come teoria fisica, il non vederla come vera e propria teoria, bensì soltanto come una teoria euristica, come un fatto provvisorio in qualche modo. Però, naturalmente, anche dal punto di vista del coartefice, si può vedere la termodinamica come prototipo di una teoria fisica, perché è abbastanza semplice, il che naturalmente non posso dimostrare qua. In breve, dal punto di vista del coartefice, ogni teoria fisica contiene già in sé il concetto del possibile come concetto interpretativo della TM, in modo che non vi siano malintesi, il concetto di possibilità non ha nulla a che vedere con il concetto di probabilità. Esso è molto più generico rispetto al concetto di probabilità. C'è anche la possibilità libera, ad esempio, nei valori iniziali della meccanica newtoniana. Le osservazioni critiche che ho fatto nei confronti del punto di vista dello spettatore intelligente, prima della scoperta della meccanica quantistica, evidentemente non erano l'opinione dominante. La descrizione oggettiva dei processi presenti nel mondo sembrava essere lo scopo della fisica, a cui ci si poteva avvicinare apparentemente con la scoperta del mondo atomico. Un chiarimento su come il mondo sia oggettivamente e su come il mondo funzioni sembrava lo scopo gnoseologico premiante per cui si accettavano tutte le fatiche e sembrava di trovarsi sulla strada giusta descrivendo gli atomi come piccoli sistemi planetari, anche se poi si avevano alcune difficoltà nel sostenere questa tesi. Queste difficoltà si sperava di poterle superare tramite ulteriori progressi. Proprio nel bel mezzo di questi sforzi irrompeva il lavoro di Heisenberg, che elaborò una meccanica quantistica. Egli scrisse in questa sua opera: in questa situazione sembra più opportuno abbandonare totalmente ogni speranza nell'osservazione delle grandezze finora non osservate, ad esempio la posizione e l'orbita dell'elettrone. E conviene dunque riconoscere al contempo che la parziale concordanza delle cosiddette regole quantistiche con l'esperienza è più o meno casuale, e cercare di costruire una meccanica quantistica analoga alla meccanica classica, nella quale compaiano solo relazioni fra grandezze osservabili. Con ciò, dall'inizio della meccanica quantistica, la misurazione diventava anch'essa parte integrante della teoria. La misurazione non veniva più vista come male necessario, dunque, come un male con cui si cercava di procurarsi la conoscenza della natura, della realtà. Bohr tendeva verso la nuova meccanica quantistica e rinunciava al suo modello atomico. Dopo che Born ha introdotto l'interpretazione statistica della funzione ondulatoria, si fecero a Copenaghen lunghe discussioni sull'interpretazione della meccanica quantistica e nacque la cosiddetta interpretazione di Copenaghen. Alla base di ciò stava l'inserimento della misurazione nella teoria, operato da Heisenberg. e tramite cui, dice Heisenberg all'inizio del libro I principi fisici della teoria quantistica, tramite cui i risultati degli esperimenti, così come le cose della vita quotidiana, possono essere descritti in un linguaggio abituale. L'inserimento della misurazione con i suoi risultati descrivibili in un linguaggio quotidiano era un netto rifiuto del punto di vista dell'osservatore intelligente, dello spettatore che imperturbabile e senza intervenire guarda l'evolversi del mondo. Non più ciò che è oggettivamente anche senza misurazione, come ad esempio la posizione delle masse in diversi momenti, era la base della teoria, bensì la base della teoria era ciò che è possibile, vale a dire le possibilità di preparazione e di misurazione. Oggi sostituiamo volentieri la parola misurazione con la parola più generica registrazione, perché la parola misurazione fa pensare troppo facilmente al fatto che qualche cosa di già esistente di per sé debba essere appunto misurato, stabilito. Registrare dice invece solamente che in un apparecchio succede qualche cosa, qualcosa che si può descrivere nel linguaggio quotidiano. Il significato del registrato è poi già una questione teorica. Con l'interpretazione di Copenaghen si fa delle possibilità di preparazione e di registrazione la base della teoria. Certamente allora il collegamento fra l'ATM e l'interpretazione di Copenaghen concettualmente non era ancora elaborato in modo così preciso e non era ancora possibile in modo così preciso come oggi. Oggi differenziamo da una parte fra i procedimenti di preparazione e registrazione e d'altra parte fra l'interezza e gli effetti. Ciò che un tempo si chiamava l'osservabile corrisponde agli effetti in modo più o meno specialistico, ma oggi non dobbiamo soffermarci su queste finezze concettuali, tanto più che per far ciò bisognerebbe conoscere più esattamente la struttura delle TM. Per noi è importante soltanto sottolineare che alla base della teoria nella TM ci stanno i simboli che corrispondono ai procedimenti di preparazione e di registrazione. In modo corrispondente, nella A non ci sono dei risultati di misurazione nel senso di fatti oggettivi già misurati e stabiliti, bensì ci stanno i procedimenti di preparazione e di registrazione realizzati. La parola procedimento si caratterizza nel senso che questi procedimenti possono essere effettuati appunto tramite l'azione dei soggetti, anche se soltanto in forma di selezione di determinati processi già esistenti. Che compaiano i procedimenti di preparazione e registrazione nella teoria matematica della meccanica quantistica non è irritante, perché anche nelle teorie classiche, come nella meccanica quantistica, si possono ampliare le TM proprio in modo da far comparire dei simboli che stanno per procedimenti di preparazione e registrazione. Per esempio i procedimenti tramite i quali gli astronomi misurano la posizione dei pianeti in diversi momenti. Però possiamo dire che non bisogna presupporre di poter registrare con perturbazioni trascurabili, il che invece succede regolarmente nella misurazione delle orbite planetarie. Con l'introduzione dei procedimenti di preparazione e di registrazione nelle teorie classiche si elimina ogni differenza fra la meccanica quantistica e le teorie classiche. E se fosse così, Einstein e Bohr non avrebbero avuto motivo di litigare. Una differenza si elimina effettivamente tramite una riscrittura delle teorie classiche, vale a dire quella differenza che riguarda la posizione del soggetto. In tutte le teorie vi sono poi dei simboli che si riferiscono ai possibili procedimenti di preparazione e di registrazione. Così in A, l'agire del fisico sperimentale fallisce come realizzazione di procedimenti. Ma che cosa differenzia allora la meccanica quantistica dalle teorie classiche? una struttura molto importante, una struttura decisiva, che stava dietro le discussioni fra Bohr e Einstein. Nelle teorie classiche si può interpretare la registrazione come registrazione di fatti oggettivi, vale a dire come una misurazione più o meno precisa di fatti oggettivamente esistenti, come ad esempio la misurazione delle orbite dei punti materiali. Le teorie classiche ampliate con l'introduzione dei procedimenti di preparazione di registrazione si possono poi abbreviare eliminando i procedimenti e restano solo i risultati delle misurazioni oppure i possibili valori iniziali. Così la A viene abbreviata riducendola ai risultati delle misurazioni ottenute coi procedimenti. Però anche nel caso delle teorie classiche, le teorie così abbreviate mi sembrano non contenere una parte essenziale della fisica, vale a dire l'attività del fisico sperimentale. Perciò, secondo me, sono teorie impoverite e non teorie depurate. Trovo le teorie non abbreviate più realistiche delle teorie abbreviate. La meccanica quantistica non permette un'interpretazione di questo tipo della registrazione come misurazione di fatti oggettivi e della preparazione come produzione di valori iniziali di questi fatti. La meccanica quantistica non concede di allontanare i procedimenti di preparazione e di registrazione dalla teoria. Essa non permette nessuna eliminazione del soggetto agente dalla teoria. Lo si può dimostrare oggi in modo matematicamente corretto, e un primo accenno a ciò è già contenuto nella nota relazione di incertezza di Heisenberg. L'ineliminabilità del soggetto agente dalla meccanica quantistica ha portato a forti reazioni emotive. Non è possibile, si diceva. Anche per Einstein la fisica era un metodo per arrivare alla conoscenza dello svolgersi oggettivo del mondo, la conoscenza di ciò che effettivamente è, dal cosmo fino alle più piccole strutture, era questo lo scopo e quindi la spinta a fare fisica, anche se bisogna lasciare aperto il problema dei valori iniziali, o forse no, se si è trovata la cosmologia giusta. Come nessun altro, Einstein si è accorto subito che tramite la meccanica quantistica di Copenaghen era entrato qualcosa di nuovo nella fisica rispetto al punto di vista dell'osservatore intelligente che conosce. Dato che nell'istante iniziale, al momento, non era tutto ben derivabile dal punto di vista matematico, Einstein aveva il sospetto che l'interpretazione di Copenaghen potesse essere incoerente di per sé. Ha cercato di dimostrarlo con degli esperimenti di pensiero che dovevano mostrare che il principio di incertezza di Heisenberg non era rispettato. È veramente interessante leggere come Bohr abbia distrutto tutti questi esperimenti. E per mostrarlo dovremmo però addentrarci ulteriormente nei meandri della meccanica quantistica. Se la meccanica quantistica di per sé è coerente, ma contraddice i principi del punto di vista dello spettatore intelligente, per Einstein restava una via d'uscita, cioè che la meccanica quantistica dovesse essere una teoria provvisoria che successivamente doveva essere sostituita da una migliore oggettiva descrizione. Con quale intensità Einstein mettesse in discussione il senso della fisica, la meccanica quantistica lo si capisce con le sue la meccanica quantistica con le sue possibilità e l'agire dei soggetti, ecco, con quale intensità lui lo mettesse in dubbio emerge dalla sua esclamazione secondo cui avrebbe preferito fare l'idraulico, il lavoratore manuale, una fisica da lavoratore manuale. Quindi nella sua valutazione della meccanica quantistica era una teoria di per sé coerente, ma da lavoro manuale, un fatto provvisorio. E Einstein si sentiva ulteriormente confermato dal fatto che nella meccanica quantistica il concetto di probabilità svolge un ruolo di primo piano. Si pensi alla sua esclamazione: Dio non gioca a dadi, che spiega questo un po' come uno slogan. Per capirlo meglio ci dobbiamo riferire ancora all'intelligenza potente di Laplace. La sua descrizione di questa mente che può conoscere tutti i valori iniziali e prevedere con dei calcoli tutto il mondo non sta all'inizio di un libro di meccanica, ma all'inizio di un libro sul calcolo delle probabilità. Il metodo del calcolo delle probabilità è stato introdotto per ricavare ancora qualcosa sul comportamento dei sistemi, nonostante la nostra conoscenza purtroppo non precisa dei valori iniziali. Il concetto di probabilità è stato utilizzato poi nella meccanica statistica, ad esempio per poter dire qualche cosa sul comportamento di uno sciame di tanti punti materiali che rappresentano un gas. Il concetto di probabilità non era dunque un concetto fondamentale, ma un concetto ausiliario per progredire nella pratica, nonostante le nostre capacità limitate. In realtà tutto seguiva delle leggi, e conoscere queste leggi per Einstein era l'unico compito della fisica. C'era ancora un altro concetto di probabilità che veniva utilizzato dai tecnici. Chiariamolo con un esempio dove bastano i sistemi osservati dalla meccanica classica. Si sparano dei proiettili con un cannone, i proiettili si muovono secondo la meccanica newtoniana. Dai valori iniziali, dopo aver lasciato la canna del cannone, si ricavano senza ombra di dubbio i punti di contatto. Se si spara più volte col cannone, allora i valori iniziali dei proiettili non sono più esattamente gli stessi. Tramite il cannone come procedimento di preparazione per i proiettili, si determina però tramite molti esperimenti una distribuzione all'incirca riproducibile dei valori iniziali. Questa distribuzione, idealizzata matematicamente, si definisce distribuzione probabilistica dei valori iniziali, ottenuta tramite il procedimento di preparazione cannone. A partire da ciò si ricava una distribuzione probabilistica dei punti di contatto. Quest'ultimo tipo di concetto di probabilità come distribuzione di frequenza determinata da procedimenti di preparazione e registrazione è anche quella del concetto di probabilità della meccanica quantistica, e si potrebbe definirla quella del lavoro manuale. Entrambi i concetti di probabilità per Einstein erano inaccettabili come fondamento, come teoria fisica fondamentale. Dietro alle teorie che utilizzavano uno dei concetti di probabilità, doveva esserci, secondo Einstein, una teoria fondamentale che descrivesse il mondo in modo oggettivante. Così egli cercava da una parte di mostrare che la meccanica quantistica non può essere una descrizione completa della realtà, così come lui stesso l'ha espresso, benché sia una teoria utilizzabile per conoscere la realtà. In questo sforzo è chiamato quello che oggi chiamiamo in breve il paradosso EPR. Intendiamo con questo gli esperimenti condotti dagli autori Einstein, Podolsky e Rosen, dunque il paradosso di Einstein, Podolsky, Rosen. Naturalmente non si tratta di un paradosso della meccanica quantistica. Come al solito, però, Einstein aveva messo il dito sulla piaga di alcuni importanti esperimenti della meccanica quantistica. Doveva essere dimostrato che la meccanica quantistica può essere solo una descrizione incompleta del mondo. Noi qui non vogliamo cercare di analizzare il concetto di realtà utilizzato da Einstein, vogliamo piuttosto descrivere brevemente come mai questi esperimenti sono stati definiti paradossi. Gli esperimenti mostravano, da un punto di vista psicologico, diciamo, che le grandezze da misurare sono davvero da attribuire oggettivamente ai microsistemi, il che, come già accennato, è in contraddizione con la meccanica quantistica. D'altra parte, Einstein pensava che eventualmente tramite ulteriori riflessioni di geometria differenziale potesse giungere ad una teoria che descrivesse il mondo in modo oggettivante, che descrivesse il mondo dei microsistemi in modo oggettivante, e a cui la meccanica quantistica sta come la meccanica statistica sta alla meccanica. Questo però non gli è riuscito. Nonostante questo fallimento, riapparve una nuova generazione di sostenitori del punto di vista dello spettatore intelligente e hanno cercato di portare avanti l'eredità di Einstein. I tentativi di salvataggio del punto di vista dell'osservatore intelligente sono stati portati avanti in due direzioni diverse. Da una parte ci si chiedeva se la meccanica quantistica davvero è confermata in tutte le sue conseguenze dagli esperimenti. Com'è in realtà la verifica sperimentale degli esperimenti Einstein-Podolsky-Rosen? Portano ad attribuire ai microsistemi certe caratteristiche oggettive questi esperimenti, un ordine oggettivo in contrasto con la meccanica quantistica. Per poter elaborare in questo senso un experimentum crucis, si è riflettuto su come devono essere questi esperimenti per essere possibile un ordine delle grandezze misurate come qualità oggettive dei microsistemi. Allora si è scoperto dovrebbe essere soddisfatta la disequazione di Bell, che naturalmente è in contraddizione con la teoria quantistica, però anche in contraddizione con gli esperimenti. Per quelli che conoscevano la meccanica quantistica e non si sono lasciati prendere dall'emozione, era altrettanto certo che gli esperimenti EPR fossero in armonia con la meccanica quantistica, ma fossero in contrasto con la disequazione di Bell, ed era altrettanto sicuro che l'orbita intorno alla Luna di un'astronave avvenisse secondo la teoria newtoniana. Per quelli che hanno sperato più o meno apertamente che gli esperimenti confermassero la disequazione di Bell, è stato un duro colpo. Adesso, anche sperimentalmente, si è dimostrato che la registrazione non può essere interpretata come misurazione di qualità oggettive. Nel lavoro EPR non si trova nessun segno del fatto che Einstein dubitasse che la meccanica quantistica potesse descrivere esattamente il risultato degli esperimenti. La sua argomentazione era invece che la meccanica quantistica descrive gli esperimenti solo imperfettamente. Si sono viste le prove allora che mostravano la descrizione oggettivante come una descrizione in contrasto con la meccanica quantistica. Quali presupposti c'erano in queste prove, in queste dimostrazioni? Il presupposto che la descrizione oggettivante avvenisse con delle grandezze registrabili. Poi si è rinunciato a questo presupposto e si è cominciato ad accettare anche parametri non registrabili, cosiddetti parametri nascosti. Questo però era decisamente nel senso dell'intelligenza potente di Laplace, che può appunto conoscere anche i parametri inaccessibili. E così erano aperte le porte a tutte le possibilità, perché si potevano studiare anche i parametri nascosti per comprendere meglio il futuro evolversi del mondo. Allora bisognavano trovare condizioni restrittive per questi parametri e così si sono elaborati teoremi no-go e teoremi go, cioè che pongono delle condizioni, così si può, così non si può. Il caso dei parametri nascosti è una tipica situazione in cui si sviluppa una guerra di fede, per così dire. Cioè si presenta la domanda se questi sono reali o se sono soltanto dei giochetti matematici. Io ho proposto di chiamare reali fisicamente solo quelle grandezze che, anche se in modo complesso, sono accessibili a registrazioni, vale a dire all'esperimento. I parametri nascosti, almeno per il momento, non lo sono. La definizione da me proposta ha lo scopo che durante lo sviluppo della fisica non bisogna ritrattare niente. L'ambito dei fatti riconosciuti fisicamente reali può soltanto aumentare. Certo, non ho nascosto che io assumo il punto di vista del giocatore, partecipe al gioco, del coartefice. È sempre utilizzabile questo, dalla meccanica newtoniana fino all'elettrodinamica, dalla cosmologia alla meccanica quantistica e alla fisica delle particelle elementari. Non impedisce di descrivere in modo oggettivante certi ambiti, come il cosmo, per esempio. Ma come sono importanti per una cosmologia le nuove possibilità tecniche di registrazione di segnali provenienti dal cosmo? Anche se alcuni sono a favore, altri sono contrari al punto di vista dell'osservatore intelligente, solo una cosa non ha nessun senso, cioè quando si parla di rivoluzioni nella fisica, oppure, come a volte si legge oggi, quando si parla di una crisi della meccanica quantistica o addirittura di un crollo della meccanica quantistica. Perché nessuna teoria fisica, dal punto di vista del coartefice, è stata formulata in modo concettualmente così corretto e pulito, compresi i processi di misurazione, come la meccanica quantistica, esclusa forse la termodinamica. Però abbandoniamo per un attimo i problemi interni alla fisica. Se si assume il punto di vista del coartefice, questo ha come conseguenze, ha delle conseguenze per la posizione del fisico nella società umana. Come fisici non ci si può nascondere dietro il punto di vista dello spettatore intelligente, non responsabile del gioco del mondo. Già la prima teoria fisica significativa, la meccanica newtoniana, conteneva già i razzi e i satelliti di oggi come possibilità. Se dal punto di vista del coartefice ci si pone la domanda del perché si fa fisica, allora non si può descrivere la fisica soltanto come soddisfazione della curiosità, ma bisogna descriverla piuttosto come un modo di aprire nuove possibilità alla vita delle persone in questo mondo. Suona molto ottimistico. Al contrario, proprio oggi è comprensibile, con le minacce che proprio la tecnica moderna può provocare, cadere nel pessimismo. Ed è comprensibile voler abolire in toto le scienze naturali. Ah, magari fosse possibile. Ma questo è l'atteggiamento corretto? Non avevano ragione quelli che da 50 a 30 anni fa, proprio anche nell'ambito della Chiesa, dicevano gli scienziati naturali non li vogliamo. Oppure era questa una forma di superbia nei confronti dei fisici del lavoro manuale? Se ci si confronta con queste domande, allora può essere confortante vedere che già altre generazioni si sono poste queste stesse domande. Gregorio Nazianzeno, morto nel 390, descrisse l'atteggiamento di un cristiano come segue. Per quanto ne sappiamo, né le energie fisiche, né il cibo dell'uomo, né i materiali di vari tipi, né nessun'altra cosa di per sé è utile oppure nociva, ma questo dipende da chi la utilizza. Così abbiamo trattato anche le scienze naturali che si occupano della ricerca e dello studio delle cose, ma abbiamo disdegnato ciò che porta all'errore e all'abisso della depravazione. Così ci siamo mossi nel timore di Dio da quando, mediante il minor bene, abbiamo conosciuto il meglio, e dall'impotenza del pensare puramente terreno ci siamo creati un sostegno alla nostra fede. In questo senso, l'istruzione non è da disprezzare, come dicono alcuni, ma devono essere invece ritenuti sciocchi e ignoranti quelli che sono di questo parere e vogliono che tutti siano d'accordo con loro, cosicché la loro ignoranza rimanga nascosta nell'ignoranza generale e non venga riconosciuta per quello che è. Questo ha detto Gregorio Nazianzeno. Comunque devo ammettere che ho anche barato un po'. Invece di pagano ho detto terreno, invece di fuoco ho detto energie fisiche, invece di ferro ho detto materiali di vari tipi. Ma forse si sarebbe potuto tradurre anche così il pensiero di San Gregorio Nazianzeno, come ho detto io. Vi ringrazio per l'attenzione.
Ringraziamo il professor Ludwig per la brillante presentazione e vi invito a fare domande, osservazioni, eccetera. Naturalmente la cosa dovrà venire con una certa lentezza, vi prego perciò di tenere le domande e di formulare le domande in maniera abbastanza. Ci sono moltissimi studenti di fisica, laureati in fisica in sala, che su queste cose chissà quante volte. Allora, abbiamo qui un esperto in questo campo. Allora, qualche esempio di processo indeterminato. No, un momento, aspetta, adesso lo spegniamo.
L'idrodinamica può essere presa come esempio di questo tipo di processo, perché è vero che dal punto di vista matematico l'idrodinamica può essere considerata un ambito determinato dinamicamente, però dal punto di vista fisico si denotano in realtà dei processi che sono indeterminati. Come poi a partire da questo si possa trarre una teoria della probabilità diventa un argomento già molto più complesso. Però possiamo dire in parole povere che si sa che si tratta di qualche cosa di indeterminato. Alla base di questo si trova l'equazione di Nabius e si tratta di una soluzione instabile o come si tende a dire oggi di un comportamento caotico.
Domanda era qualche esempio di processo indeterminato.
Die Bell'sche Ungleichung, auswendig weiß ich sie nicht, die lässt was herauskommt. Die Bell'sche Ungleichung beruht darauf, dass man eben sagt, dass den Teilchen, die im EPR-Experiment untersucht werden, doch die gemessenen Werte an sich haben, mit sich tragen, wie müssen dann die EPR-Experimente ausfallen? Dann kriegt man eine bestimmte Ungleichung für die Korrelation zwischen verschiedenen Experimenten heraus. Aber auswendig weiß ich das auch nicht so, dass ich nicht vor, habe. Und die Quantenmechanik widerspricht dieser Ungleichung für die Korrelation. Und die Experimente widersprechen auch der Bell'schen Ungleichung, denn gehen konform mit der Quantenmechanik in Bezug auf die Korrelation zwischen verschiedenen Experimenten, EPR-Bereichen. Ja.
Ecco, la diseguaglianza di Bell, devo dire che a memoria non la so. Comunque si basa sul fatto che negli esperimenti EPR alcune particelle hanno effettivamente quei valori iniziali misurati come risultano dagli esperimenti EPR. La diseguaglianza di Bell è in correlazione con diversi esperimenti, la si denota facendo vari esperimenti diversi fra di loro. Ora, la meccanica quantistica è in contrasto con la diseguaglianza di Bell, mentre gli esperimenti sono anch'essi in contrasto con la diseguaglianza e invece in accordo con la meccanica quantistica.
Bene, Gargantino.
Ein Teil der Frage richtet sich auf das Interesse, Physik zu machen, also ob man Lust hat, Physik zu machen. Das ist eine sehr subjektive Sache. Also mir hat es durchaus Spaß gemacht und ich habe Lust gehabt, den Standpunkt des Mitspielers ganz möglichst ganz genau in Bezug auf die Quantenmechanik durchzuführen. Also das war schon ein Interesse. Natürlich können andere sagen, also nur Dinge, es gibt es, also ich will es nicht beiseite schieben, es gibt durchaus Leute, die sagen würden, na wenn also nichts, was Endgültiges im Sinne des einer objektiven Realität herauskommt, dann mache ich nicht mehr gerne Physik. Sie stellen aber noch die Frage noch weiter philosophisch. Ich würde so antworten, ich bin der Meinung, nicht von Einstein, dass die Physik sich noch so entwickeln wird, dass sie dahinter noch eine wieder objektive Beschreibung erlaubt, sondern die Physik aufgrund ihrer Methoden ist dazu nicht in der Lage. Die Quantenmechanik ist also in ihrem Bereich endgültig. Das ist natürlich eine Vermutung, die man im Moment, wenn man Aussagen über die Entwicklung der Physik macht, die sind sie nicht beweisbar, sondern da kann man nur seine persönlichen Vermutungen äußern, wie es weitergeht.
Aber la prima parte della domanda, ma mi sembra si riferisca all'interesse per la fisica, cioè in sostanza se si ha voglia di fare fisica. Ora io ritengo che questo sia un fatto molto soggettivo. Per me è stato bello lavorare con la meccanica quantistica utilizzando proprio il punto di vista del coartefice, quindi non ha affatto diminuito la mia voglia, il mio desiderio di fare fisica. Certo, non lo voglio negare, ci sono delle persone che ritengono che se la fisica non può offrire nulla di definitivo, cioè non può offrire una realtà oggettiva e oggettivamente completamente descritta, allora preferiscono non fare fisica. D'accordo, è un'opinione personale. Però alla domanda dal punto di vista filosofico, io vorrei rispondere che non credo che la fisica possa svilupparsi verso una descrizione sempre più obiettiva e completa della realtà, come riteneva Einstein, ma la fisica proprio per suo metodo, a mio parere, non è in grado di fare questo, e lo vediamo nella meccanica quantistica. Naturalmente però siamo nell'ambito delle supposizioni e delle opinioni personali, sono cose queste che non possiamo dimostrare.
Altre domande? Avanti. Si alzi, perché almeno... No, ecco, sì. Raccomanderei però in genere di cercare di contenere più le domande, se no si perde tutto in traduzione.
Verstanden habe, also jetzt kann ich natürlich dazu gar nichts jetzt sagen, ob das vorbereitet worden ist, der Standpunkt des Mitspielers von Philosophie her, also darüber möchte ich überhaupt nichts sagen. Dann stellen Sie die Frage, dass andererseits etwas objektiv passiert. Das ist ja auch möglich mit dem Standpunkt des Mitspielers. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, dass die makroskopische Welt der Apparate in normaler Sprache beschreibbar ist, zum Beispiel der Apfel ist runtergefallen, auch wenn ich nicht hingeguckt habe. Er ist als tatsächliches Ereignis da, auch in dieser Theorie. Aber von einem Elektron oder einem mikroskopischen System kann ich im Allgemeinen nicht so reden, ich kann nur so reden, was passiert, wieder objektiv, an Apparaten, wenn ich mit Elektronen die beeinflusse, beispielsweise. Wenn ich von einer Elektronenkanone in Apparate schieße. Das kann ich dann wieder sagen, da passiert objektiv etwas. Aber das Elektron selbst kann nicht objektivierend beschrieben werden. Wenigstens nicht nach der Quantenmechanik.
Beh, non posso dire niente, se ho capito bene la domanda, per quanto riguarda l'eventuale preparazione filosofica del punto di vista del coartefice. Ecco, preferisco non esprimermi sul fatto se questa posizione sia stata o meno preparata dalla filosofia precedente. D'altra parte, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, cioè che qualche cosa succede di per sé, un fatto avviene di per sé anche senza che il fisico lo osservi, bene, devo dire che questo è possibile conciliarlo senza difficoltà con la posizione del coartefice. Ad esempio, e credo di averlo accennato già nella relazione, nel mondo macroscopico la situazione si presenta effettivamente in questi termini: avviene un fenomeno indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un osservatore. Come lei ha detto prima, cade la mela dall'albero. È vero, la mela cade lo stesso anche se io non sono lì a guardarla. E questo tipo di movimento della mela che cade dall'albero, indipendentemente dalla presenza o meno del fisico, è contemplato anche dalla posizione del coartefice. La posizione del coartefice non nega assolutamente questo tipo di situazione. Però le cose cambiano se io mi pongo dal punto di vista di un sistema elettronico, di elettroni, oppure di un sistema microscopico. Lì le cose stanno diversamente. Lì non c'è qualche evento che avviene, che si verifica indipendentemente dalla presenza del fisico, ma al contrario, io devo cercare di studiare che cosa succede ad un determinato apparecchio se io, ad esempio, sparo con un cannone di elettroni nell'apparecchio. Dunque la presenza del fisico è determinante, perché l'elettrone non è qualche cosa che di per sé avviene, un fenomeno che esiste comunque, ma è decisamente influenzato dalla presenza del fisico.
Prego.
Stellen die Frage nach dem Bewusstsein. Ich habe einen dritten Standpunkt, der von manchen vertreten wird, dass das Bewusstsein, das Aufnehmen von Ergebnissen ins Bewusstsein, das Hingucken, eine Rolle spielt, hier nicht erwähnt, um nicht das zu weit auszudehnen. Es betrifft nicht die Situation Einstein-Bohr. Ich selbst glaube diesen Standpunkt nicht und würde so sagen, wir müssen nicht Bewusstsein hineinnehmen, denn, ich komme wieder zurück auf die vorige Frage, die makroskopischen, so wie es schon Einstein, so wie es schon Heisenberg sagte, sind die Ergebnisse der Messung. Das heißt also, das, was da passiert, in normaler Sprache objektivierend beschreibbar. Ich brauche also nicht erst sagen, der Erzählrohr hat angesprochen, weil ich das gehört habe oder irgendwas gesehen habe, sondern es hat angesprochen. Fertig, Schluss. Natürlich kann ich rein formal jetzt fragen, wie komme ich denn zu meinen Bewusstseinsinhalten? Naja, da kommt noch das Licht oder irgendwas, was in meine Augen kommt beim Sehen und dann geht das irgendwie weiter noch. Aber ich kriege ja nie ein Bewusstsein raus, da kann ich Physik machen, so viel ich will. Das ganze Gehirn, Vorgänge, alle beschreiben, das Bewusstsein kriege ich sowieso nicht raus, weil schon die Begriffe nicht passen. Aber ich werde immer feststellen, ich meine, das ist natürlich nicht eindeutig beweisbar, dass ich zum Beispiel bis zur Netzhaut gehen kann und sagen, da ist ein Bild physikalisch entworfen, statt zu sagen, da steht eine Flasche hier, das Netzhautbild. Das ist alles kompatibel, verträglich miteinander. Das heißt also, das ist unnötig zu, für die Physik unnötig zu betrachten, wie ich zu meinem Bewusstseininhalt komme. Das ist auch mit Physik kompatibel, aber es genügt für die weitere Physik, für die Experimentieren, für das Beobachten, durch Fernrohre irgendwas zu messen. Ich muss gar nicht mal hingucken. Alles dafür genügt es, dass ich solche objektiven Sachverhalte in normaler Sprache beschreiben kann.
Bene, la consapevolezza del fisico, la coscienza del fisico, cioè la sua capacità di capire, di accogliere i risultati degli esperimenti e delle misurazioni, svolge un ruolo che qui non è stato citato, probabilmente perché non riguarda così da vicino la disputa Einstein-Bohr. Io dico che posso ritornare ancora alla risposta che avevo dato alla domanda precedente, cioè ancora una volta ha detto Heisenberg che nel mondo dei macrosistemi i risultati delle misurazioni sono risultati oggettivi e anch'io la penso così, quindi in questo caso non è necessario presupporre una particolare e approfondita coscienza, consapevolezza dell'osservatore. Però formalmente, certo, posso sempre pormi il problema di come arrivo a valutare e a comprendere il contenuto di una certa misurazione. Se ad esempio io osservo un fatto, lo vedo, posso incominciare a riflettere sulla luce che ho visto, su come il mio cervello ha elaborato lo stimolo visivo e così via. Però per quanto io possa approfondire le ricerche in questo senso, ho l'impressione di arrivare a descrivere più che altro dei procedimenti cerebrali, ma il discorso della coscienza, della consapevolezza di per sé non riesco molto a inserirla in questo. Per cui direi che la coscienza, la consapevolezza del fisico è certamente compatibile con la fisica, però evidentemente non necessaria per permettere alla fisica di descrivere i fatti. Se io ad esempio dico che qua c'è una bottiglia, oppure cerco di descrivere il processo tramite il quale la retina sviluppa una certa immagine che poi invia al cervello e così via per arrivare a capire che qua c'è una bottiglia, non trovo una differenza essenziale dal punto di vista fisico fra questi due atteggiamenti. Dunque per la fisica direi che questa consapevolezza è compatibile ma non è necessaria per descrivere i fenomeni considerati nel linguaggio comune.
Das ist eine sehr bekannter Einwand. Wo ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makrokosmos? Man müsste es jetzt genauer so sagen. Die mikroskopischen Systeme beschreiben wir mit Hilfe der Quantenmechanik. Und ganz im Sinne, wie ich es versucht habe, hier darzustellen, ist der Ausgangspunkt die Präparier- und Registriermöglichkeiten, zum Beispiel für Elektronen oder für Wasserstoffatome, alle diese Möglichkeiten. Jetzt kann man nach einem bestimmten mathematischen Verfahren die Quantenmechanik auf sehr viele Teilchen, zum Beispiel ihr Eisenstück, extrapolieren, nach einem bestimmten mathematischen Verfahren. Dabei gewinnt man eine Menge von Präparier- und Registriermöglichkeiten, mathematisch erstmal, also mathematische Symbole für alle diese Präparier- und Registriermöglichkeiten. Aber wenn wir das ernst meinen mit den Präparier- und Registriermöglichkeiten, müssen wir fragen, sind die mathematisch in der extrapolierten Quantenmechanik vorhandenen Präparier- und Registriermöglichkeiten, mathematisch vorhanden, wirklich möglich in der Welt? Und das ist der entscheidende Punkt, dass für, je größer die Systeme werden, eben die Möglichkeiten zusammenschrumpfen, relativ zu einer extrapolierten Quantenmechanik. Sodass zum Schluss, und das kann man zeigen, dass eben bei genügend großen Systemen es eben erlaubt ist, wenn man die Registrierung annimmt, das geht entscheidend ein, die Theorie sozusagen verschärft, indem man sagt, es gibt weniger Registrier- und Präpariermöglichkeiten als nach einer extrapolierten Quantenmechanik, dann kann man sie objektivierend beschreiben. Wenn es weniger, es tatsächlich weniger Präparier- und Registriermöglichkeiten gibt, als sie mathematisch in der, einer extrapolierten Quantenmechanik vorkommen, dann kann man zeigen, also dass es durchaus möglich ist, also dass es sinnvoll ist oder gemacht werden kann, so ist es besser, die Makrosysteme objektivieren zu beschreiben. Nein, das geht zu weit.
È questa un'obiezione molto nota, cioè quella di chiedersi qual è la differenza fra il macrocosmo e il microcosmo. Ora si dovrebbe dire che i microsistemi sono quelli che vengono studiati, che vengono osservati tramite la meccanica quantistica. E io dicevo prima che il punto di partenza di queste osservazioni sta proprio nelle possibilità di preparazione e di registrazione, ad esempio per gli elettroni, per gli atomi di idrogeno, eccetera. Tramite dei procedimenti matematici, a partire dal suo pezzo di ferro, di metallo, noi possiamo estrapolare varie particelle. E così facendo arriviamo sempre matematicamente a definire tante diverse possibilità di preparazione e di registrazione, dico sempre dal punto di vista matematico. A queste vengono attribuite dei simboli matematici che denotano appunto le varie possibilità di preparazione e di registrazione. Ma dobbiamo poi chiederci quante di queste possibilità di preparazione e di registrazione studiate tramite la meccanica quantistica sono poi davvero possibili nel mondo reale. E questo è l'aspetto decisivo, cioè questo riduce a volte rispetto alle previsioni della meccanica quantistica le possibilità di preparazione e di registrazione. Ora, se nella realtà ci sono meno possibilità di preparazione e di registrazione rispetto a quanto previsto tramite gli strumenti della meccanica quantistica, allora in quel caso è possibile, è fattibile una descrizione oggettivante del macrocosmo, del macrosistema. Allora in quel caso c'è un macrosistema oggettivo.
Voce più alta.
Das ist jetzt schwieriger, solche Fragen zu antworten. Ich könnte nur sagen, der Mitspieler spielt dadurch mit, dass er eben Experimente macht, dass er etwas herstellt, etwas tut. Und etwas tun muss, um zum Beispiel die Physik der Mikrosysteme zu erforschen. Er kann nicht nur irgendeine objektive Beschreibung da haben, sondern er muss aktiv irgendwie experimentieren, und in dieser Weise ist es gedacht. Nicht, dass der Apparat als Mitspieler gedacht ist, sondern dass eben die Messpräpariermöglichkeiten, Registriermöglichkeiten eben realisiert werden. Wenn, kommen wir nochmal auf das vorhergehende Frage zurück, wenn bestimmte angeblich nach der Theorie mögliche Präparierung und Registrierung tatsächlich nicht möglich sind, also nicht vor Mitspieler machbar sind, also grundsätzlich irgendwas nicht machbar scheint, dann habe ich auf einem Wege, eventuell was Neues zu erkennen.
Dunque, allora cerco di ripetere la domanda. La domanda era, poiché nella meccanica quantistica è essenziale ricorrere a questi due attori che sono il soggetto e l'oggetto, questo non vuol dire che soggetto e oggetto in qualche modo perdono della loro definizione e quasi si confondono.
Möglich ist, obwohl es nach der Theorie möglich ist.
Abbiamo detto mitspielen, cioè giocare insieme, nel senso che il fisico gioca, partecipa in quanto fa degli esperimenti. Allora il fisico fa qualche cosa, produce e deve fare, deve produrre per forza, ad esempio per poter studiare la fisica dei microsistemi. Non può limitarsi a guardare qualche cosa di oggettivo e già presente senza fare nulla. Il fisico deve intervenire per sperimentare. È in questo senso che il fisico realizza delle possibilità di misurazione, di preparazione, di registrazione. E torno di nuovo a quanto detto prima, per ripetere che se certe teorie affermano che vi sono delle possibilità, le quali poi nella realtà non si verificano, possibili, cioè non si verificano fattibili, allora noi dobbiamo cercare una nuova struttura fisica per comprenderle.
Ich habe gesagt, dass ähnlich wie der Laplace Geist, der wurde ja nur eingeführt als Zeigen, um zu demonstrieren, was die Physik als objektiven Ablauf beschreibt mathematisch. Es wurde aber gleichzeitig eine theologische Auffassung entwickelt, Gott hat die Welt einmal gemacht, zu irgendeiner sehr frühen Zeit oder was, einmal gemacht mit den Gesetzen, wie sie abläuft. Und dann läuft sie determiniert, so wie der Laplace Geist sie sehen würde, determiniert ab. Und dieses ist eben vom christlichen Standpunkt aus ein vollkommen falsches Gottesbild. Und in dem Sinne Blasphemie deshalb, weil vom christlichen Standpunkt aus Gott selbst in die Welt hineingekommen ist, also viel enger mit der Welt verbunden ist, als sie einmal gemacht zu haben. Man würde alle Möglichkeiten herausnehmen, die gerade der christlichen Theologie entsprechen.
La domanda era perché la concezione di Laplace costituisce una bestemmia per un cristiano, almeno secondo quello che chi l'ha fatta ha capito del pensiero del professore.
Beh, non ho detto esattamente questo, ho detto che una posizione simile a quella dell'intelligenza potente di Laplace rappresenta una bestemmia. L'ho detto per dimostrare che cosa la fisica descrive matematicamente come oggettivo. In questo senso è intervenuto Laplace, però io avevo aggiunto che in quel tempo si era creata anche una nuova teologia, una teoria teologica, che considerava Dio come qualcuno che ha fatto il mondo in un determinato istante iniziale, per così dire, in un determinato momento lontano nel tempo, e dopo di questo momento il mondo continuava a evolversi in modo deterministico sulla base di questi piani, di questa pianificazione effettuata da Dio. Era questo che io avevo associato alla visione di Laplace, ed è questo che a mio parere per un cristiano rappresenta una bestemmia, in quanto Dio stesso per il cristiano è entrato nel mondo, quindi Dio ha con il mondo un legame molto più stretto di questo averlo creato in un istante iniziale.
Domande?
Wenn ich sagte, die Mathematik ist in diesem Sinne als einfache Sprache mit logischen Regeln und Axiomen inhaltlos, dann meine ich, dass nicht aus irgendwelchem Inhalt die Axiome folgen. Der Inhalt der mathematischen Theorie, kann man auch so sagen, rein mathematisch sind die gesetzten Axiome. Durch die Axiome werden also die Größen zu mathematischen Begriffen. Aber damit nicht zu physikalischen. Das war sehr wichtig, dass ich aus der Mathematik alleine keine Physik herleiten kann. Wie komme ich zu physikalischen Begriffen? Da gibt es nun sehr verschiedene Meinungen und ich möchte nur meine Meinung, meine Art der wissenschaftstheoretischen Deutung hier kurz skizzieren. Wir fangen an, physikalisch, mit der Alltagssprache, mit Begriffen, die wir als lernen. 5 Äpfel liegen auf einem Tisch. Das weiß ich ohne Mathematik und ohne Physik, auch ohne Biologie. Also das, wenn die einem Kind dann sagen, es soll diese 5 Äpfel holen, das klappt. Deutsch, das klappt dann, das geht nicht.
Das ist
also, und von diesen Begriffen ausgehend, die mathematische Sprache benutzend, kann ich Schritt für Schritt neue Begriffe einführen, indem eben einige Symbole in der Mathematik mit bekannten Begriffen interpretiert werden. Und dann kann ich durch das Schema der Mathematik, durch Axiome und logische Regeln und so weiter, neue Begriffe bilden, deren Bedeutung aber durch die vorher Bekannten immer gegeben ist. Wenn ich wissen will, was ein Elektron ist, dann müsste ich eigentlich auf solche Dinge wie die Flasche am Tisch schließlich zurückgehen, um dann zu sagen, was ein Elektron ist. Aber wie das zu machen, ist sehr kompliziert dann.
Bene, allora ripeto, la domanda se in fondo non fosse stata sentita. Cioè la domanda era, poiché il professore ha affermato all'inizio che la matematica come tale è un linguaggio privo di contenuti e che i contenuti nascono nel momento in cui si identifica un simbolo con una, per esempio, realtà fisica, allora dice provocatoriamente domando, ma se d'altra parte un requisito essenziale di una teoria fisica è quella di essere espressa in termini matematici e non sociologici o altro, non è la matematica che fa la fisica essere tale?
Io avevo detto che la matematica è un linguaggio semplice con regole logiche che ha degli assiomi senza contenuto per dire che la matematica parte da degli assiomi, appunto da delle leggi, e sulla base di questi assiomi poi sviluppa certi concetti. Ma tutto questo di per sé non è fisica. Cioè, l'importante in quello che io volevo dire era semplicemente che la matematica da sola non può fare la fisica. Ci sono diverse opinioni poi su come si arriva dalla matematica alla fisica e io in questo senso voglio dire semplicemente la mia, quella che è la mia interpretazione di teoria scientifica. La fisica intende esprimersi nel linguaggio di tutti i giorni, nel linguaggio comune. Io per esempio posso dire ci sono 5 mele sul tavolo e questo lo posso dire senza presupporre conoscenze matematiche, né fisiche, né di biologia. Se io poi dico a un bambino prendi quelle 5 mele, la comunicazione funziona benissimo, il bambino le prende. Ora, da qui, tramite il linguaggio della matematica, io posso poi sviluppare nuovi concetti e i simboli matematici li posso interpretare con dei concetti già noti, indipendenti dalla matematica. E poi posso creare dei nuovi concetti che danno un significato ai simboli matematici e così via. Dunque, per sapere che cos'è un elettrone, io in realtà devo nuovamente riferirmi a delle cose molto più semplici, come erano le 5 mele disposte sul tavolo. Anche se questo riferirsi a delle cose più semplici per sapere che cos'è un elettrone è un procedimento molto complesso.
Se non ci sono più domande, ci salutiamo, ringraziamo ancora il professor Ludwig. Io vorrei ringraziare caldamente anche il nostro interprete che ha fatto un lavoro. Allora ci rivedremo lunedì per la conferenza di Soave su Darwin e Lamarck, Nature o Nurture, che concluderà questo ciclo.